Il riscatto dei ricci. I ricci di mare viola e le foreste di alghe kelp. In alcune zone costiere ricoperte da foreste di alghe, i ricci di mare contribuiscono al benessere generale dell'ecosistema macinando i detriti delle alghe prima che soffochino il a lungo ritenuto una minaccia per le foreste di alghe kelp. Il riccio di mare viola Strongylocentrotus purpuratus, che vive fino a 70 anni e può crescere fino a 10 cm di diametro, è riscattato da uno studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society. I ricercatori dell'Istituto di Scienze Marine dell'Università della California a Santa Barbara hanno dimostrato che il ruolo dei ricci è, al contrario, fondamentale per la salute dell'ecosistema delle foreste di alghe kelp giganti Macrocystis imbrifera, lungo le zone costiere oceaniche temperate e polari. Il ruolo del riccio di mare è quello di fare da intermediario nella catena alimentare, intercetta la maggior parte della biomassa morta che si perde dalle foreste di alghe prima che venga portata via dalle correnti marine e la rende disponibile per i detritivori, piccoli organismi decompositori, soprattutto invertebrati, molluschi, vermi, ma anche alcuni pesci che abitano il e si nutrono della materia organica di scarto mantenendo pulito e salubre l'ambiente. In particolare, si legge nella ricerca, i ricci riducono gli scarti in frammenti piccoli e pronti per i decompositori. L'alga kelp, che in condizioni ideali cresce anche di 45 cm al giorno, non è una prima scelta per molti animali, che non possono nutrirsi di quel fogliame duro e indigesto. Il lavoro dei ricci è quello di creare un frullato di alghe a disposizione di tutti prima che l'enorme quantità di biomassa che precipita sul fondale lo ricopra interamente, soffocandolo. La guerriera vichinga che veniva dalla Polonia. I resti di una donna vissuta un migliaio di anni fa e identificata come scandinava in scavi precedenti appartengono in realtà a una migrante slava. È stata la sua ascia a rivelarne la provenienza, un'arma che forse non veniva usata in guerra. Nella tomba che si pensava appartenere a una guerriera vichinga riposerebbe invece, da oltre 1000 anni, una donna di origine slava, nata in un'area corrispondente all'odierna Polonia e poi emigrata in Danimarca. Lo ha scoperto Les Zekerdela, archeologo del Dipartimento di Lingue Scandinave dell'Università di Bonn, Germania, analizzando uno scheletro femminile sepolto accanto a un'ascia in un cimitero vichingo sull'isola danese di Langeland e ritrovato qualche anno fa. Corredo e posizione avevano subito fatto pensare a una vichinga in armi, incarnazione del mito delle valchirie, le semidee che volano sui campi di battaglia nella mitologia norrena e scelgono i guerrieri più valorosi da condurre a Odino. Nessuno però aveva ancora osservato l'ascia della guerriera, che a un'analisi più attenta si è rivelata proveniente dal Baltico meridionale, in una regione coincidente con la Polonia attuale. Di origine slava è anche la tumulazione scelta, una camera sepolcrale con all'interno un'ulteriore bara. Una moneta araba del secolo inumata con la donna è servita a datare la tomba, melting pot. La scoperta conferma che le popolazioni slave e vichinghe furono a lungo strettamente collegate da combattimenti, scambi migratori e relazioni commerciali, e che la presenza di guerrieri slavi in Danimarca fu soprattutto in epoca medievale molto significativa. Ma è anche un'ulteriore prova di quanto lo studio delle donne guerriere in Scandinavia sia un campo complesso e pieno di insidie, strumento o accessorio. Non si può dire con certezza se le donne partecipassero in modo attivo ai combattimenti, o se la sepoltura con l'ascia non facesse invece parte di rituali funebri condivisi. Di rado le tombe femminili includono lance o frecce, e le asce al loro interno sono spesso immacolate, come se non fossero state usate in battaglia. Allo stesso modo è sempre possibile che nuove armi venissero forgiate apposta per i funerali, o che le lame fossero semplicemente ben affilate. Questioni di genere. Inoltre, molto spesso le ossa sono mal conservate, e l'attribuzione di una tomba a una donna avviene soltanto osservando il suo corredo. Lo stato precario di conservazione dei corpi rende anche difficile capire se i guerrieri al loro interno fossero morti in battaglia. Non è il caso della donna slava, che sulle ossa ben conservate non mostra ferite letali. Tra mito e realtà, oltre a tutto questo, l'influenza culturale dei miti può portare a errate interpretazioni. Libri e serie TV hanno reso popolare la figura delle amazzoni nordiche, e questo mito delle vichinghe guerriere non ha necessariamente riscontri archeologici. con una notevole eccezione quella di un misterioso combattente sepolto in Svezia accanto a due cavalli sacrificati, uno scudo, una spada, punte di freccia e altre armi. Nel 2017, l'analisi del DNA ha rivelato che si trattava di una donna. Quando siamo felici vogliamo stare più con gli estranei che con gli amici. Secondo uno studio scegliamo se stare con le persone care o gli estranei a seconda del nostro umore. Ma è tutto da dimostrare. Quando siamo felici non cerchiamo le persone care, ma gli estranei. Sì, familiari e amici li preferiamo quando il tono dell'umore è più giù del previsto. Mentre l'ebbrezza anche temporanea della gioia può spingerci nella braccia di chi ci è meno familiare. A dirlo è un gruppo di ricercatori le cui scoperte pubblicate sulla rivista Psychological Science suggeriscono che quando i tempi sono davvero buoni, le persone a cui ci rivolgiamo non sono affatto amici. Happy Big Data. Gli autori dello studio hanno esaminato gli umori e le interazioni sociali di oltre 30.000 persone, la maggior parte delle quali francesi, nel corso di un mese. I dati sono stati raccolti attraverso un'app chiamata 58 Seconds, che inviava messaggi ai partecipanti a varie ore del giorno chiedendo loro di digitare come si sentivano, cosa stavano facendo e con chi erano. Questi dati hanno quindi permesso ai ricercatori di esaminare come la felicità dei partecipanti fosse correlata alle persone con cui avrebbero trascorso del tempo da lì a poco, e in che modo quelle interazioni li avrebbero fatti sentire successivamente. Felici e socievoli. I risultati suggeriscono che, in base ai sentimenti che proviamo in un determinato momento, rivolgiamo le nostre attenzioni a un preciso tipo di persona, e che a loro volta queste persone hanno un effetto sul nostro umore, lo sollevano o lo inaspriscono, spingendoci a cercare altre persone con cui condividere il nuovo umore. A leggere i dati si scopre che i partecipanti più felici dello studio avevano effettivamente trascorso più tempo con gli altri in generale, e quando erano felici avevano maggiori probabilità di avventurarsi a trascorrere del tempo con estranei, e così facendo riducevano la loro felicità. Se i partecipanti invece si sentivano tristi avevano maggiori probabilità di interagire in seguito con amici e familiari, e questo li rendeva più felici. Girandola sociale. Secondo lo studio, in pratica, se qualcuno si sente triste a mezzogiorno di sabato, avrebbe una probabilità di incontrare un amico nel pomeriggio doppia rispetto a una persona che alla stessa ora si sentisse particolarmente felice. Invece, se quella persona fosse particolarmente felice, le sue probabilità di interagire con uno sconosciuto quel pomeriggio aumenterebbero del 20%. Si metterebbe in moto così una catena di interazioni con estranei che possono mettere la persona a disagio rendendola meno felice, e amici intimi che la rincorrano di nuovo e rendono la persona desiderosa di trascorrere del tempo con più estranei in una sorta di bizzarra girandola sociale. Buon umore e nuove amicizie. Naturalmente questi risultati non corrispondono necessariamente all'esperienza di ciascuno di noi, lo studio mostra solo correlazioni, non causalità. E gli autori riconoscono che tutto potrebbe essere spiegato col fatto che quando sappiamo che dobbiamo interagire con degli estranei, per esempio, potremmo consapevolmente tentare di automotivarci ed entrare in un modo più estroverso. Ma se in futuro altre ricerche confermeranno questo modello, potrebbero dirci qualcosa di importante su come i nostri umori influenzano le nostre relazioni. In sostanza, sia la gioia che la tristezza promuovono la socializzazione, ma apparentemente con obiettivi diversi. Flessibilità edonica. Esistono diverse teorie scientifiche su come il nostro umore influenza ciò che facciamo. C'è per esempio l'ipotesi dell'opportunismo edonico, che suggerisce che cerchiamo sempre di sentirci meglio indipendentemente dall'umore in cui ci troviamo, mentre l'ipotesi della salienza edonica suggerisce che cerchiamo di sentirci meglio quando ci sentiamo particolarmente tristi, ma è quando ci sentiamo in qualche modo stabili che intraprendiamo attività meno piacevoli, ma necessarie, come le faccende domestiche. Secondo i ricercatori, i risultati di questo nuovo studio sarebbero invece un esempio del principio della flessibilità edonica, che suggerisce che diamo priorità a diversi obiettivi in base al nostro stato emotivo. Quando ci sentiamo male, l'obiettivo è solo di sentirci di nuovo bene. Ma quando ci sentiamo felici, è più probabile che sacrifichiamo un po' della comodità delle vecchie relazioni logore per raggiungere obiettivi a lungo termine, come fare rete o fare nuove amicizie. Possiamo usare la nostra felicità per darci l'energia per raggiungere nuove persone, e questi estranei a loro volta possono diventare gli stessi amici su cui facciamo affidamento una volta che ci sentiamo di nuovo male. Questi risultati dimostrano che i legami tra felicità e comportamento sociale sono più complessi di quanto spesso assunto nella letteratura delle emozioni positive, e soprattutto spiega Maxime Taquet, uno degli autori dello studio e ricercatore presso l'Università di Oxford e la Harvard Medical School. Questo suggerisce che la felicità è una risorsa piuttosto che l'obiettivo finale della nostra vita. Occhi e cervello, vista ed emozioni. Gli emisferi cerebrali sono coinvolti in modo diverso nell'elaborazione di stimoli visivi positivi e negativi. Bendando l'occhio destro, l'emisfero sinistro fatica a riconoscere qualcosa di piacevole. Gli animali si emozionano. Certo, l'accelerazione del battito cardiaco o la variazione nella pressione sanguigna indicano appunto risposte fisiologiche legate a un cambiamento di stato emozionale. Ma non dicono nulla sul tipo di emozione che ha scatenato la reazione né sul modo in cui essa è elaborata dal cervello. Ora, uno studio condotto da ricercatori di due istituzioni tedesche, il Leibniz Institute for Farm Animal Biology e l'Università di Rostock, ha sfruttato la lateralizzazione degli emisferi cerebrali per chiarire in che modo le due metà processano emozioni piacevoli o fastidiose. Il concetto di lateralizzazione si riferisce al fatto che i due emisferi del cervello sono simmetrici, ma non identici, e ciascuno svolge ruoli diversi integrandoli con quelli della controparte. Siccome nei vertebrati le vie nervose si incrociano, accade che stimoli nervosi percepiti da un lato del corpo arrivino all'emisfero del lato opposto, dove sono elaborati. Secondo una teoria corrente, le emozioni positive che arrivano da destra sarebbero elaborate prevalentemente dall'emisfero sinistro, e viceversa. L'ipotesi di partenza dei ricercatori era che bloccando gli stimoli provenienti da un lato del corpo dovrebbe cambiare anche l'attività cerebrale dal lato opposto. Se guardiamo un film assieme diventiamo amici. Per verificarlo, i ricercatori hanno inizialmente addestrato un campione di giovani maiali a stimoli visivi positivi e negativi. Una palla arancione con del cibo era assai gradita, mentre un sacchetto agitato davanti all'animale suscitava avversione. Poi hanno bendato l'occhio destro di un gruppo e il sinistro di un altro, lasciando libera la vista di un gruppo di controllo, e hanno ripresentato gli stimoli ottenendo risposte interessanti. Non sapete resistere allo sguardo del vostro cane? La visione monoculare, hanno scoperto, non suscitava particolare effetto nei maialini condizionati negativamente. In quelli condizionati positivamente, occhio destro bendato, invece, induceva cambiamenti importanti nel comportamento. Gli animali impiegavano più tempo prima di avvicinarsi all'oggetto, forse perché dal cervello che non riceveva gli stimoli visivi del lato destro l'oggetto era percepito come meno interessante. Inoltre vocalizzavano di meno, forse come riflesso di un maggiore stato di attenzione, ed esploravano di meno anche l'ambiente. Queste reazioni nel complesso indicano un ruolo attivo dell'emisfero sinistro nel riconoscimento degli stimoli positivi. Lo studio, che potrebbe anche essere esteso all'uomo, aveva l'obiettivo di offrire spunti interessanti per la zootecnia per migliorare le condizioni di vita e la gestione del bestiame. Un pappagallo gigante vissuto milioni di anni fa, scoperto in un giacimento fossile vicino alla cittadina di St. Bathans, in Nuova Zelanda. Il pappagallo alto un metro sarebbe vissuto milioni di anni fa, nutrendosi, forse, non solo di bacche. Immaginate un pappagallo di 7 kg di peso e un metro di altezza, che si ciba anche di suoi simili. Non è il protagonista del prossimo film di fantascienza, ma un animale vissuto 19 milioni di anni fa. Il fossile di Heracles inexpectatus, questo nome, che è tutto un programma della nuova specie, che gli addetti ai lavori hanno soprannominato Squawkzilla, è stato scoperto una decina di anni fa nelle foreste della Nuova Zelanda, ma solo ultimamente è stato classificato da alcuni paleontologi. La ricerca è stata pubblicata su Biology Letters. Enorme e forse cannibale. Si tratta della specie di pappagallo più grande mai ritrovata. Le sue dimensioni sono paragonabili a quelle del dodo gigante vissuto sulle isole Mauritius fino alla sua estinzione avvenuta alla fine del XVII secolo. Grande il doppio del kakapò, il pappagallo più grande al mondo attualmente esistente, ne rimangono solo 147 esemplari, condivide con lui l'incapacità di volare. I ricercatori ipotizzano che il becco di Ercole fosse gigantesco e molto forte, tanto da riuscire a cibarsi non solo di semi e frutti, ma anche di altri pappagalli, perché gli uccelli giganti non volano. Riscoperta. Per ora sono state ritrovate solo due ossa appartenenti agli arti inferiori dell'esemplare denominate tibiotarsi. I fossili sotterrati nel 2008, inizialmente erano stati attribuiti a un'aquila preistorica. Solo negli ultimi mesi un team di paleontologi si è messo nuovamente al lavoro facendo l'incredibile scoperta. Siamo andati per esclusione, ha spiegato Trevor Worth, il professore associato alla Flinders University e capo dello studio, concludendo che non poteva che trattarsi di un pappagallo. Non ne avevamo mai visto uno così grande. La Nuova Zelanda non è nuova ai pennuti oversize. Pensiamo ai moa, giganteschi uccelli incapaci di volare. L'ultimo, il più grande finora mai ritrovato, è stato scoperto qualche mese fa. Alle oche giganti, agli abzebil o all'aquila di Aast, la più grande aquila mai esistita al mondo, estintasi attorno al 1400,